Dove stai andando?
A cercà Maria per Roma.
Benvenuti all'appuntamento del martedì e della domenica con la rubrica dedicata alla storia e le storie di Roma. Con noi il giornalista Renato Vertunni. Renato, benvenuto.
E un saluto a tutti voi, eccomi qua.
Oggi andiamo a visitare le confraternite di Roma, le associazioni cristiane di cui ci racconterai la nascita, gli scopi e la loro presenza nella nostra città.
Sì, ancora presenza per alcune. E poi parleremo dell'università. Non quelle degli studi, ovviamente. Dunque, allora, incominciamo con la confraternita. Beh, io direi che nell'uomo è innata l'idea dell'associazionismo. L'uomo è nato per essere una persona, un essere associato a qualche cosa, associato nella preghiera, ecco, la Chiesa, associato nella attività di lavoro, associato nell'attività specifica di lavoro. Insomma, l'uomo si sente sempre associato, e del resto questo nasce in ogni civiltà. Infatti nascono le tribù che sono gruppi di gente. Ovviamente fra i gruppi di gente ci sono spesso dei litigi in famiglia, però la famiglia è il nucleo della società, e quindi l'associazionismo è la base dello sviluppo sociale, e questo è innato nell'uomo, è sempre stato così. Però noi vediamo che le prime confraternite nascono proprio nel periodo cristiano, col nome di confraternita, cum fratello, con i fratelli, nelle catacombe, e nascono a scopo di preghiera, e la finalità loro è la preghiera. Sono praticamente dei laici che si trasformano in soggetti religiosi attraverso la preghiera. È una figura bellissima che continua nel tempo. E dopo Costantino, forse verso il 1000, le confraternite assumono anche aspetti proprio corporativi. Per esempio c'era la confraternita dei falegnami, quella dei bottari, quella dei vignaioli, insomma c'erano varie confraternite di gente che faceva la stessa cosa ed erano associati dalla stessa comunità di lavoro. Questo insegni a chi dice che l'uomo può cambiare il mestiere da una parte o dall'altra, 3 mesi una cosa e 3 mesi un'altra, è un errore, perché è un concetto non naturale e non cristiano, ma non, neanche naturale, perché l'uomo nasce con una tendenza del suo DNA, ha preso dai padri e continua la tradizione dei padri.
Ma oggi
oggi
se si vuole lavorare bisogna fare così.
Lo so, però è una questione contro natura, perché il cristiano nasce in questo modo. Il figlio del falegname fa il falegname, perché? Perché in questo modo si incita l'individuo che quando prende moglie, la moglie è quella e non si cambia, se no altrimenti diventa tutta, la vita diventa uno scherzo. No, la vita è una cosa seria, sia nella famiglia, siamo d'accordo, ci sono dei sacrifici, ci sono, ma però bisogna affrontarli, e nel lavoro anche, e purtroppo oggi le cose con la civiltà anglosassone che ci domina, anche culturalmente e spiritualmente, le cose cambiano. Beh, allora chiudiamo l'argomento e continuiamo a parlare delle confraternite, che ripeto, Roma erano moltissime, soprattutto avevano anche, e questo lo vedremo dopo, il compito di gestire la cosa pubblica. Ossia, oggi ci sono i partiti, alla fine dell'Ottocento ci sono i partiti che governano attraverso la democrazia, eccetera. Allora c'erano le confraternite, le comunità che sono di carattere corporativo, e che praticamente si diceva: l'uomo che fa un lavoro è il migliore difensore della propria categoria. Non ha bisogno di interposizione di altre persone che avanzano ideologie e non la praticità di quel lavoro. Quindi questo era molto importante. Queste corporazioni sono andate avanti praticamente un mille anni, solo che con l'avvento dell'Unità d'Italia, fra le altre iniziative bellissime, tra virgolette, sono fatte nel 1890, il Crispi fece una legge per l'abolizione delle confraternite. A quel momento in Italia non c'erano 100 confraternite, c'erano più di 1100 e tante confraternite che operavano in varie città, in varie zone, e erano tutte incamerate. Ossia, cosa vuol dire incamerate? Vuol dire che i beni di queste confraternite passavano tutti quanti allo Stato. Del resto, lo Stato che fece Asso piglia tutto, facendo vigere una legge romana, quella che il vincitore era il vincitore e le cose del vinto erano sue, è il principio romano. No, siccome era passato quel tempo, il principio cristiano non ammetteva questo fatto, ma invece Crispi fece il romano e fece Asso piglia tutto, come si dice a Roma, e dai beni delle case proprietarie a quelle dei singoli cittadini passarono tutti quanti in mano dello Stato Regio. Qui ci sarebbe da chiedersi che fine fecero le argenterie e tutte quelle altre cose che erano nelle case dei vari duchi e granduchi.
Non indaghiamo?
Non indaghiamo, perché passava molto tempo e c'era la prescrizione, ma ci sarebbe da chiedersi che fine hanno fatto. Beh, e anche che fine hanno fatto i beni di quei poveretti, di quella famiglia, che avendo creduto e avendo fede nella unità italiana, hanno dato soldi e anche disponibilità delle proprie case e dei propri averi. Anche quelli sono stati, tra virgolette, fregati, perché ci hanno rimesso proprio materialmente. Allora, in modo fatto questa confisca, tutte le comunità diventavano praticamente dello Stato. E molte si chiudevano, molte protestavano, insomma c'era stata una enorme confusione fra le confraternite, però si distinsero quelle di culto, perché c'erano le confraternite che facevano solamente il culto, ossia la processione, l'accompagnamento del santo e le altre cose di questo genere. Altre invece che facevano delle opere di beneficenza, tipo quella, come vedremo adesso, dei macellari. E allora queste furono divise in congregazioni che dipendevano dal vicariato e congregazioni che dipendevano dallo Stato civile, perché erano praticamente delle società di mutuo soccorso. Beh, questa è un po' l'esame generale che ho fatto, molto approssimativo, della divisione fra confraternite e università, perché le università erano praticamente delle diramazioni delle confraternite che usavano agire nel settore organizzativo. Praticamente le università erano più delle corporazioni che delle questioni religiose, e agivano sui prezzi, sui sistemi di vendita, sui sistemi di fabbricazione, avevano questo compito. Mentre invece le università agrarie, beh, quello ne parleremo in un'altra occasione, perché è tutto un altro mondo, è tutto un altro settore, è legato alla tradizione agricola nobiliare, specialmente nei territori che erano delle proprietà dell'ex patrimonio di San Pietro. Ma fra le comunità cristiane cattoliche della confraternite abbiamo scelto una, quella dei macellari, ossia quella dei beccari. I beccari sono i macellari, li chiamavano beccari, e questi beccari erano una comunità molto antica, molto rispettata, che quando nel 1980 Roberto Guiscardo invase Roma, fece una specie di sacco di Roma, si prese il compito di salvare un'immagine sacra, l'immagine del Salvatore Archeotipa. Era un'immagine che stava sta tuttora a San Giovanni Laterano. La notte del 14 agosto viene trasferita in processione da San Giovanni Laterano a Santa Maria Maggiore. Questo Archeotipa era un'immagine che per alcuni rappresenta Roma, la Roma cristiana. E il popolo aveva paura che questo Roberto gli alleggiasse. Allora i macellari, la confraternita dei macellari, disse: la salviamo noi. La presero in mezzo alla confusione della giornata di invasione di questi barbari, praticamente, e la portarono a San Giacomo a Colfeo, dove ristette e venne salvata. Ovviamente questo fatto portò la confraternita dei macellai molto in alto, molto importante, che aveva fatto questa bella relazione, e il pontefice diede loro dei privilegi. Un privilegio era quello di difendere, di fare scorta, diciamo, all'immagine, a questa immagine, quando la notte del 14 agosto lasciava il San Giovanni per andare a Santa Maria Maggiore. Però venne anche data alla conferenza dei macellai la possibilità di salvare in quella occasione un condannato a morte, all'ergastolo, che aveva commesso dei reati. E sai chi fu uno salvato dalla congregazione dei macellai di Roma?
Chi?
Fu proprio Benvenuto Cellini, il quale stava in prigione in attesa di condanna perché aveva ammazzato un orafo, credo del nord, e quindi Benvenuto Cellini dette la possibilità, dovette riconoscere ai macellai di Roma la sua salvezza. Lasciamo ancora questo mondo, diciamo, dei macellai, per venire a come loro sono diventati fedeli della Madonna della Quercia di Viterbo. Loro avevano una base anche a Viterbo. In base alla loro venerazione veneravano un santo romano che aveva sede nella chiesa che stava a Capovaccino. Ma presto il santo romano venne obbligato dai macellai, che amavano di più questa Madonna, questa immagine della Madonna della Quercia che era a Viterbo. E quindi da Campovaccino un papa gli regalò questa chiesa che era vicino al Campo di Fiori, e lì loro posero la Madonna della Quercia che proveniva da Viterbo e la mesero lì, e quella è la chiesa di Santa Maria delle Querce, della congregazione dei macellai ancora oggi. Bene, e così arrivò a Roma anche il cambiamento del patrono dei macellai e diventò Santa Maria della Quercia.
Renato, parlando di confraternite, erano organizzate con un organigramma, suppongo?
Avevano uno schema ben preciso, e variavano. Alcune erano solamente religiose, ossia, come ho detto, curavano le messe, curavano le processioni, eccetera. Altre avevano altre funzioni di carattere anche sociale, come quella dei macellai, che aveva ed ha anche una funzione di assistenza sociale, sanitaria e anche legale ai propri iscritti. E ci sono degli statuti ben precisi, col presidente, vicepresidente. Per esempio, adesso da una ventina e più di anni il presidente della congregazione dei macellai è il dottore Adamo, il quale ha stravolto in senso positivo la sua organizzazione, facendo diventare un piccolo gruppo di attività benefiche e di utili per i macellai. Fanno assistenza, assistono anche i bambini malati, eccetera, eccetera. Quindi hanno vaste attività anche nel campo sociale. Però, ripeto, ritorniamo all'Amo, che ha fatto questa variazione nella costituzione della confraternita. La confraternita, appunto, è espropriata nel 70, nel 90, nel 1890. Poi ritorna ad essere una sempre sorvegliata dal prefetto e dalla curia di Roma, diventa un certo momento una onlus, una società privata praticamente, senza finalità di lucro, che svolge questa attività. Quindi le funzioni delle confraternite sono un po' diverse una dall'altra, perché c'è chi ha assunto l'aspetto moderno della società onlus, attività non di lucro, ed altri che hanno conservato la formula, della vecchia formula della congregazione antica. Ecco, però andando avanti col tempo vediamo che le confraternite non si sono più occupate di politica, ossia non hanno avuto più il governo del paese. Per esempio quella dei macellai aveva avuto in Campidoglio, e c'era ancora nel Palazzo dei Conservatori, una scritta su una stanza: Università dei Macellai, perché ogni università, erano 13, governavano la città di Roma, e quindi era importante che avessero una base anche in Campidoglio. Quindi aveva una funzione politica praticamente, come le corporazioni a Firenze, perché il diretto contatto fra l'operatore pratico e la vita sociale eliminava quelle infrastrutture del mondo politico che nacque praticamente con la Rivoluzione francese, si sviluppò in Italia con il Regno, che praticamente forma dei doppioni inutili, perché i capi dei partiti non sono certo esperti né in macelleria, né in ingegneria, né in agricoltura. Quindi e questa è la differenza che passa ideologica e che col passare degli anni dovrà sicuramente modificarsi, perché la base di tutto è il lavoro e la base di tutto è l'uomo cristiano. Quindi questi due si devono riunire, non in confraternita, ma presto a poco, non so come si chiameranno nel futuro, ma sarà un mondo che si supera, io penso, abbastanza presto, data la crisi in cui viviamo. Quindi è sempre l'origine a cui torniamo, l'origine cristiana della nostra civiltà, l'origine cristiana del nostro comportamento, che deve essere un comportamento lineare, costante, che deve seguire sempre, a mio avviso, la linea che ci siamo dati fin dalla nascita.
Concludiamo quindi con questo tuo messaggio di speranza, come sempre.
È una speranza di fede laica, perché io credo che l'uomo sia intelligente, e quando si accorgerà che sta facendo delle sciocchezze capirà che lui è, soprattutto poi è romano, è latino e cristiano, e anche se non è cristiano è sempre latino, e non ha niente a che fare con il mondo anglosassone, che fa parte di un'altra opinione, di un'altra serie di opinioni e di modi di vedere la vita. Questo è il mio punto di vista. Appuntamento che andremo a visitare le università agrarie, che sono una cosa completamente diversa da quelle che abbiamo detto fino adesso.
Quindi, volentieri, volentieri Renato, grazie per essere stato con noi.
Saluto a tutti, spero di essere stato chiaro e vogliatevi bene.
Grazie molte Renato, noi concludiamo qui la rubrica dedicata a Roma. Prima di salutarvi però vi informo che a partire da martedì 27 marzo, quindi martedì prossimo, la replica della domenica di questa rubrica andrà in onda alle 15:10 e non più alle 12:30. Un buon proseguimento di ascolto da parte di Renato Vertunni ed Eliana Storri.